occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
8 minuti dopo le 8, buongiorno ascoltatori, eccoci qua. Benvenuti, bentornati a tutti voi. È martedì 12 maggio, benvenuti, bentornati a voi, ma soprattutto, visto che non avevo avuto ancora modo di dirlo a questi microfoni, benvenuta e bentornata a te. Silvia o Aisha, non importa, perché dietro al nome c'è sempre una persona. Già una persona, il problema però è che davanti alla persona sembra esserci qualcos'altro, ovvero il vestito che indossa. E in un paese fondato ormai sull'antica saggezza popolare, se è vero che l'abito non fa il monaco, resta invece vero, o così sembra, che l'abito faccia l'islamico. È bastato dunque che Silvia si presentasse con il hijab perché il suo ritorno a casa si trasformasse in un'orrenda puntatona sovranista di "ma come ti vesti?", velata come una donna somala con il capo coperto. Vergogna. E dire che poteva presentarsi all'occidentale con un golfino infeltrito e i capelli scompigliati, così almeno sarebbe stata trattata come la Botteri. E meno male che non è uscita dall'aeroporto correndo in tenuta da runner, altrimenti sì che si sarebbe beccata insulti veri. E peraltro, se fosse tornata in minigonna, avrebbero detto che se l'è cercata. Invece no, il velo è la macchia della conversione, lo scandalo. Eppure nessuno disse niente quando Salvini fu rapito dai Re Magi e si convertì al cattolicesimo del 200. Nessuno, mi risulta, disse niente. Silvia ha raccontato: ho chiesto qualcosa da leggere e mi sono convertita all'Islam. Si vede che le hanno portato da leggere Libero. Sì, deve essere andata così, come dice il mio amico pirata. Oppure, come spiega Ibico, si è convertita senza costrizioni quando ha visto Salvini pregare dalla D'Urso. Anche questo è plausibile. Ma invece ora si insiste sulla sindrome di Stoccolma, di cui tutti sono ormai esperti quanto il giorno prima erano esperti di virologia, e il giorno prima di politica monetaria, e il giorno prima ancora di 442. Ecco, sindrome di Stoccolma sarebbe stata se avesse chiesto di essere portata immediatamente all'IKEA di Carugate. Quella è sindrome di Stoccolma, conclamata, affligge 9 famiglie su 10, soprattutto il sabato pomeriggio. Invece ha chiesto di mangiare una pizza, quindi lasciamola in pace, lasciamola stare, lasciamo stare anche la sindrome di Stoccolma, almeno ora, anche perché poi è incredibile tutto questo sdegno per la conversione in cattività che arriva da gente che dopo 3 giorni di clausura si sarebbe convertita alla Dea Kali se li avessero fatti uscire di casa. Abbiamo visto l'intero Sud Italia convertirsi alla Lega, sarà mica scandaloso vedere una ragazza che si converte all'Islam. E poi avete scassato i maroni per anni con aiutiamoli a casa loro. Bene, Silvia cosa ha fatto? È andata ad aiutarli a casa loro, però adesso non va bene che sia andata ad aiutarli a casa loro. E allora forse bisognerebbe ricordarci di tutti i cubani, gli albanesi, i russi, gli eschimesi, persino i medici di Tonga che in queste settimane sono venuti ad aiutarci a casa nostra. Dunque che facciamo? Li schifiamo? Vabbè, lasciamo stare e restiamo lì da dove avevamo cominciato, semplicemente a un bentornata Silvia.
Silvia riposa dentro la stanza con una mano sotto il cuscino, mentre di fuori spunta il mattino che fra non molto la sveglierà. Silvia si veste davanti allo specchio e sulle labbra un po' di rossetto. Andiamoci piano però con il trucco, se no la mamma brontolerà. Silvia, fai presto, tardi lo stesso, e poi la smetti con tutto quel trucco, che non sta bene, te l'ho già detto.
Silvia si veste davanti allo specchio, però attenta con tutto quel velo che Vittorio Feltri brontolerà. Anche noi facciamo in fretta perché sono addirittura le 8:13 e dopo aver dato il bentornato a Silvia Romano andiamo avanti, anche se come dire, l'altro argomento che ha troneggiato in questi giorni dalle parti del sovranismo inviperito è quanto ci è costato, anche se fosse ci è costata sempre meno di Salvini. Anzi, facciamo che il riscatto l'abbiamo pagato con i soldi del MES, così vi incazzate ancora di più. Salvini, che tra l'altro poi ha detto il governo deve tenere un profilo basso, e ce lo ricordiamo tutti da ministro dell'interno quando per esempio nuotò con profilo subacqueo nella piscina confiscata ai mafiosi, quando salì con profilo da Movimento Terra sulla ruspa che spianava le case dei Casamonica e cose così. A proposito di Casamonica e criminalità organizzata, c'è l'apertura in questo momento di Repubblica Online che racconta un blitz antimafia tra Milano e Palermo, 91 arresti con un ex concorrente del Grande Fratello prestanome dei boss. Si moltiplicano le carriere fortunate degli ex concorrenti del Grande Fratello portavoce della Presidenza del Consiglio fino a prestanome dei boss. Vedete quante opportunità e quante porte può aprire una partecipazione al GF. Tornando invece ai particolari che riguardano la liberazione di Silvia Romano, oggi le cronache dei giornali ne sono piene, vi ha letto molto prima di me Serena Tarabini e quindi io non mi ci soffermo. Curioso e gustoso il dettaglio che Di Maio, ministro degli esteri, sia stato tenuto completamente all'oscuro del blitz, e questa probabilmente era la condizione dettata a monte perché tutto potesse andare bene. Ma Di Maio torna protagonista non tanto come ministro degli esteri quanto come leader ombra del Movimento 5 Stelle temporaneamente affidato al reggente Vito Crimi, perché intanto il decreto di regolarizzazione dei migranti che doveva arrivare ormai all'ultima curva è saltato un'altra volta perché l'accordo non c'è. Migranti dietro fronte 5 Stelle, il decreto slitta ancora. Il punto lo fanno Tommaso Ciriaco e Carmelo Lopapa, è un cantiere, scrivono, che non trova pace e traguardo. Altro slittamento del decreto ex aprile che né domenica né lunedì è finito nel Consiglio dei Ministri decisivo. Sarà oggi, giurano da Palazzo Chigi, tutta colpa di una battaglia durissima nel cuore della maggioranza, di un testo che pesa 55 miliardi ed è lungo quanto due finanziarie e dei veti grillini che iniziano a stancare anche Giuseppe Conte. Discutiamo, avrebbe detto il Premier, ma sui punti su cui non si trova un accordo allora decido io. La miccia, ancora una volta, è la norma per regolarizzare i migranti. Sul testo si raggiunge un accordo alla presenza di Conte, il vertice si scioglie a luna di notte, pochi minuti dopo Vito Crimi riunisce i ministri 5 Stelle e l'intesa salta per aria. Conte è allibito, la renziana Bellanova torna non tanto a minacciare le sue dimissioni ma a mettere in discussione la permanenza stessa di Italia Viva al governo se il Presidente del Consiglio non si farà ago della bilancia. E chi avrebbe imposto lo stop, appunto, non è tanto Vito Crimi, fragile reggente del Movimento 5 Stelle, quanto proprio lui, Di Maio. Di Maio impone lo stop sconfessando i suoi ministri e cerca il ritorno da leader, racconta Annalisa Cuzzocrea, di un Di Maio che guida una truppa con Carlo Sibilia, altri parlamentari che sono appoggiati poi silentemente dallo stesso reggente Vito Crimi. È un movimento di destra, scrive Annalisa Cuzzocrea, che alza la testa dopo averlo fatto sul meccanismo di stabilità europeo per impedire al presidente Conte un'adesione sempre più evidente alle politiche del Partito Democratico e per contrastare chi, come Alessandro Di Battista, potrebbe rubare quel campo da fuori. Non si tratta, scrive la Cuzzocrea, di non lasciare terreno alla Lega di Salvini quanto di non perderne rispetto ai propri avversari interni. Massimo Franco, notista politico del Corriere della Sera, riprende l'argomento e allarga lo sguardo alle lentezze e alle difficoltà di un esecutivo che fa fatica a dare risposte agli italiani attraverso questo benedetto decreto rilancio che ancora stenta a vedere la luce. Parte Franco proprio dalle fibrillazioni interne al Movimento 5 Stelle. Uno scarto, scrive Franco, quello sui migranti, che sembra attribuibile soprattutto al timore di offrire argomenti alla propaganda di una Lega in discesa nei sondaggi. E poi appunto affronta le difficoltà nel varo del decreto rilancio. Non rassicura la mole del decreto che si aggirerebbe, come abbiamo visto, attorno alle 500 pagine. Il rischio concreto, scrive, è che la farraginosità delle norme impedisca la loro applicazione tempestiva, contraddicendo l'impegno solenne di Palazzo Chigi a dare risposte rapide. Già lo slittamento da aprile a maggio ha trasmesso l'impressione di un'indecisione palpabile. I tormenti delle ultime ore aggiungono perplessità sulla capacità di gestire l'uscita dall'emergenza in modo convincente. Non mancano le attenuanti della burocrazia, dei diversi livelli decisionali, di vecchi vizi, anche se ad esempio sul pasticcio del prezzo delle mascherine protettive l'esistenza di un commissario ad hoc non ha garantito né efficienza né rapidità. C'è tuttavia un'Italia che aspetta indicazioni e strumenti anche finanziari per provare a ripartire. Finora ne ha avuti molti e abbondanti a parole, pochissimi nei fatti. Al loro posto hanno fatto irruzione a intermittenza partiti della coalizione pronti a conficcare nel decreto le proprie propri banderillas come picadores che infilzano il toro durante la corrida per indebolirlo prima del colpo finale del torero. Ecco, la metafora della corrida utilizzata da Franco per descrivere il quadro politico all'interno di una coalizione che si prepara, appunto, si preparerebbe al colpo finale in attesa di far saltare Conte e di varare il famoso governo di unità nazionale, forse guida Draghi, forse chissà, ma uscendo dalla fantapolitica, chiude Franco, a nutrire il nervosismo contribuisce l'incapacità di Palazzo Chigi a superare un eccesso di mediazione che lo mostra prigioniero di una specie di nuovo contratto, stavolta non formalizzato, tra i partiti della coalizione, forse dimenticando che quello tra 5 Stelle e Lega è finito male insieme col primo governo Conte. La fase che si apre richiede un approccio nuovo e alleanze chiare, non i pasticci al ribasso del passato. A proposito di pasticci, il Fatto Quotidiano oggi a pagina 6 si occupa della gestione della fase 2 da parte della regione Lombardia. Lombardia ancora in ritardo, mappati solo 2 per un infetto, scrive Davide Milosa. Nella pratica la nuova strada varata dalla regione Lombardia è già piena di buche, a partire dai test sierologici, proseguendo poi con i tamponi per finire con la mappa dei contatti. Ripartiamo da questi per scoprire che la regione guidata dal governatore Fontana, in quasi 3 mesi dall'emergenza, ha seguito ben poco i contatti delle persone risultate positive. Se il Veneto per ogni positivo al Covid-19 segue fino a 12 contatti, la Lombardia si ferma a 2. Il calcolo è stato fatto dal consigliere regionale del PD Samuele Astuti, che spiega: regione Lombardia sta guidando la fase 2 alla cieca. In Lombardia poi si ribadisce nel pezzo, si stanno facendo pochi tamponi, non in termini assoluti ma in relazione al numero della popolazione, e poi si racconta come caso esemplare quello del comune di Cisliano, che dimostra l'assenza sul territorio degli esperti della regione. Il sindaco Luca Dure ieri ha depositato un esposto alla procura di Pavia segnalando le omissioni della regione e dell'ATS. Il motivo è questo: a metà aprile il sindaco decide autonomamente di testare circa 1000 persone tra impiegati pubblici e volontari. I test sierologici del tipo ELISA, i più attendibili, confermano la positività degli anticorpi per 45 persone. Non sono però i test della ditta di Asorin, unico fornitore ufficiale della regione. Il sindaco indica per queste 45 persone la quarantena volontaria. Il 24 aprile una mail segnala all'ATS il caso, che di per sé potrebbe rappresentare un focolaio visto che non si sanno i contatti di queste persone. Si chiede di intervenire per fare i tamponi. La risposta non arriva. Una seconda e una terza mail segnalano la situazione anche al governatore Fontana, all'assessore regionale al welfare Giulio Gallera e al ministero. Che succede? Nulla. Non è finita. A Robbio, in provincia di Pavia, dopo i test sierologici fatti fare dal sindaco, a metà aprile 400 persone sono risultate positive agli IgG. L'informazione è arrivata all'ATS di Milano e al vicepresidente della regione Fabrizio Sala. A ieri nessuno ha provveduto a fare i tamponi. Nella stessa pagina, però, attenzione, visto che qui si parla di test sierologici, c'è una notizia e un pezzo, sempre a firma Davide Milosa, che fa sobbalzare. Racconta dell'inefficacia, della sostanziale inefficacia dei test sierologici. Allora, vi leggo che cosa scrive il pezzo, premettendo che questa notizia l'ho trovata solamente sul Fatto Quotidiano, non l'ho trovata da nessun'altra parte, quindi insomma è una notizia che andrebbe ulteriormente valutata. Intanto vi leggo che cosa dice: l'ultimo flop della battaglia contro il Covid-19 sono i tanto sbandierati test sierologici, non offrono alcun patentino di immunità, questo l'aveva già detto Rezza, sono soggetti a errori e non hanno rilevanza diagnostica. La bocciatura arriva dal Ministero della Salute attraverso una circolare di 4 pagine del 9 maggio, firmata anche dal direttore generale della prevenzione sanitaria Giovanni Rezza. A pagina 2 si legge: le attuali conoscenze scientifiche relative ai test sierologici per il Covid-19 sono lacunose relativamente alla capacità di fornire informazioni sulla presenza di anticorpi neutralizzanti in grado di proteggere dall'infezione e sulla persistenza degli anticorpi a lungo termine. Insomma, buco nero sia sulla durata sia sull'efficacia. Rezza riprende le linee dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tanto chiare quanto sconfortanti, secondo l'OMS. Sebbene l'impiego di kit di più semplice esecuzione rappresenti un'esigenza in situazioni di emergenza come quella attuale, gli approcci al momento tecnicamente più vantaggiosi e attendibili per una diagnosi di infezione da SARS-CoV-19 rimangono quelli basati sul rilevamento del virus in secrezioni respiratorie, tradotto i tamponi, la cui diagnosi molecolare va eseguita presso laboratori di riferimento regionali e non in laboratori private come si sta ipotizzando per i test sierologici. Rezza scrive: i test basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, secondo il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico, non possono sostituire il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dei tamponi nasofaringei. C'è di più: la presenza o meno di anticorpi, secondo il Ministero, non è indicativa di un'infezione acuta in atto e quindi della presenza del virus del paziente. Questi test possono rilevare sì un coronavirus, ma non quello che produce il Covid-19. Si prende ad esempio il test acquistato dalla Regione Lombardia, circa 2,5 milioni di kit della ditta Diasorin. Questi rilevano gli anticorpi IgG che indicano un'infezione datata e non in corso, per ragioni di cross-reattività, si legge nel documento, con differenti patogeni affini quali altri coronavirus umani, il rilevamento degli anticorpi potrebbe non essere specifico dell'infezione da SARS-CoV-2, tradotto potrebbe essere anche identificativo di un raffreddore del passato. Allora, la premessa che ho fatto è che questa notizia che cita un documento che arriva direttamente dal Ministero della Salute, non l'ho trovata da nessun'altra parte, però andrebbe approfondita e verificata ulteriormente, perché se le affermazioni contenute fossero vere alimenterebbero un ulteriore cambio di orizzonte rispetto a quello che c'era stato consegnato in relazione ai test sierologici. Punto e a capo. Invece una notizia più positiva, sempre dalla Lombardia, è quella che riguarda la sperimentazione della cura con il plasma. La pubblicazione scientifica ancora non c'è, ma la Regione Lombardia annuncia la conclusione del primo studio su 49 pazienti Covid trattati con il plasma iperimmune, la terapia a base di anticorpi neutralizzanti per il virus, donati dai pazienti guariti e condotta dal Policlinico San Matteo di Pavia e dal Carlo Poma di Mantova. Non possiamo rilasciare i dati dei risultati, spiega Raffaele Bruno, professore di malattie infettive all'Università di Pavia, coautore dello studio. Prima bisogna attendere la valutazione degli esperti della rivista scientifica a cui il gruppo ha sottoposto i risultati. Però qualcosa viene detto e ne parla Fausto Baldanti, direttore dell'unità virologia del San Matteo di Pavia. All'inizio la mortalità nei pazienti in ventilazione assistita ricoverati in terapia intensiva era tra il 13 e il 20%, circa il 15% di media, mentre con la cura con il plasma iperimmune è scesa al 6%. Non si segnalano poi particolari effetti collaterali, ma come si diceva, lo studio che è stato presentato deve essere ancora non solo validato, ma deve essere compiuta anche un confronto con altri gruppi di malati Covid sottoposti a un trattamento diverso, in modo da poter valutare davvero l'efficacia del plasma rispetto all'alternativa, che è poi il principio degli studi randomizzati, che offrono maggiore possibilità di eliminare i fattori confondenti e portare alla luce la reale efficacia. In tutto questo, visto che abbiamo solamente pochi secondi, vorrei citare il caso della dottoressa Giudi, che è diventato il nuovo idolo dei complottisti di tutto il mondo. Ne parla Giuseppe Sarcina oggi a pagina 21 del Corriere della Sera. La dottoressa Giudi, che non ha la credibilità scientifica della dottoressa Schiacciabrufoli, che è stata la mia grande compagna di queste settimane di lockdown, ma sostanzialmente appunto i video della dottoressa complottista su YouTube stanno totalizzando cifre iperboliche. Si vede, racconta Sarcina, la scienziata in un laboratorio che spiega come il flagello sia stato progettato da Bill Gates e dal dottor Anthony Fauci, e la dottoressa Judy accusa il virologo di riferimento della Casa Bianca di aver insabbiato una sua portentosa ricerca che dimostrava come i vaccini indeboliscano il sistema immunitario. Con la nuova leader del complottismo sanitario mondiale, io sono arrivato al termine di questa puntata del Demone del Tardi. Vi saluto, do la linea al GR, vi do appuntamento domani, e ancora una volta, a costo di sembrare ripetitivo, bentornata Silvia.